البلاد طردوا الأجداد.
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو.
فلسطين عربية حرة أبية، القدس إلنا يا أحرار. قتلوا الأبطال قتلوا الأطفال.
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو.
قالوا يا سلام آه يا سلام، لا صفقة بدنا ولا استسلام. قاومنا دفعنا
Buongiorno Palestina, su Radio Wombat. Cade l'accusa di antisemitismo per i 4 processati dei fatti del 25 aprile del 2018. Ricordiamo l'evento, visto che sono passati quasi 4 anni. Il 25 aprile del 2018, come avviene da alcuni anni, un vivace gruppo di manifestanti solidali con il popolo palestinese contestarono la presenza di bandiere israeliane della cosiddetta Brigata Ebraica, una presenza dichiaratamente sionista. L'11 ottobre scorso si è svolta l'ultima udienza del processo, che ha visto testimonianze di personalità del mondo della cultura come Monio Vadia e Vera Pegna, che hanno spiegato come l'antisionismo non è sinonimo di antisemitismo e criticare l'occupazione israeliana non può essere confuso con il razzismo. Partendo da questo importante risultato, abbiamo pensato di approfondire e dedicare la trasmissione di oggi ad una curiosità verso il mondo ebraico, in particolare esplorare quel mondo ebraico ortodosso, identificato abitualmente come il più acceso sionista. Miko Peled, schierato per i diritti dei palestinesi, figlio di un generale israeliano, scrisse in un suo articolo del 2020, pubblicato da Invicta Palestina, che, parlando con un rabbino ortodosso, questi ebbe a definire gli ebrei sionisti come adoratori di idoli. Si tratta quindi di una realtà complessa. L'ebraismo è infatti un senso di appartenenza nel quale trovano posto credenti ed atei, con molte articolazioni sul piano sia politico che religioso. Gli ortodossi sono una di queste realtà e ci sembra interessante approfondirne la conoscenza e le diverse posizioni sul sionismo. È quello che faremo in questa puntata, mandando in onda parte di una trasmissione di Rai 3 dal titolo Uomini e Profeti del 24 aprile scorso, che prende spunto da una serie TV molto attuale dal titolo Shitzel, storia di una famiglia Haredim che vive in un quartiere ultraortodosso di Gerusalemme. La trasmissione è condotta da Felice Cimatti con la studiosa di ebraismo Martina Loreggian e con Benedetta Caldarulo, che intervista Davide Asael, filosofo, presidente dell'associazione Lech Lecha, per la parte che riguarda il carattere e le posizioni politiche dei principali gruppi ortodossi attualmente presenti in Israele. Prima di entrare nel vivo dell'argomento della trasmissione di oggi, ascoltiamo le voci degli assolti al processo di Milano, seguite da un breve stacco musicale.
Siamo qui con l'avvocato alla fine del processo per le accuse a quattro manifestanti accusati di aver criticato la Brigata Ebraica durante il corteo del 25 aprile.
Sì, allora in realtà uno degli imputati aveva soltanto una resistenza pubblica ufficiale per aver tirato l'asta di una bandiera, una canna da pesca usata come asta da bandiera in testa a un poliziotto, e quindi questo ragazzo ha preso 6 mesi. Gli altri invece accusati di aver contestato la Brigata Ebraica sono stati assolti. 2 avevano la minaccia aggravata dall'odio razziale, sono stati assolti perché il fatto non costituisce reato. 1 aveva il getto pericoloso di cose per aver tirato una bottiglietta su quello spezzone di corteo con le bandiere israeliane, e lui è stato assolto perché il fatto non sussiste. Ovviamente non conosciamo le motivazioni, però il fatto che non sia stato escluso il reato, probabilmente il tribunale non si addentrerà nella questione dell'odio razziale, perché non ce n'è bisogno avendo escluso il reato. Questo lo sapremo tra 60 giorni, quando usciranno le motivazioni, e si potrà fare un commento un po' più approfondito. Per ora comunque il risultato è soddisfacente, e poi si approfondirà meglio la cosa, insomma.
Grazie. Niente. Un commento invece da uno dei partecipanti al presidio.
Imputato.
Ah, imputato. Racconta, parla qui dentro.
Buongiorno, sono Claudio Latino, uno dei quattro processati in questo processo. E niente, fin da subito bisogna dire che questa di oggi, questa soluzione è una vittoria politica, perché era un processo politico che voleva discriminare le posizioni antisioniste e in appoggio alla lotta di liberazione del popolo palestinese, e questo processo politico ha condotto a una soluzione grazie alla mobilitazione, alle prese di posizione sia di compagni solidali e di movimenti solidali alla lotta del popolo palestinese, sia anche di ebrei contro l'occupazione, di testimoni di origine ebraica che sono venuti appunto a sottolineare che l'antisionismo non è paragonabile all'antisemitismo. Questa vittoria politica bisognerà farne tesoro, perché può essere anche un momento di rilancio della solidarietà al popolo palestinese. Cercheremo di fare questo. L'unica cosa è che uno dei nostri compagni coimputati è stato condannato a 6 mesi per resistenza pubblico ufficiale, perché durante la stessa contestazione del 25 aprile 2018 ha avuto un piccolo alterco con un poliziotto e ha agitato una canna da pesca davanti al poliziotto. Questa condanna di questo compagno è stata un po' la foglia di fico che hanno voluto mettere su una soluzione, su una sconfitta politica dell'impianto dell'accusa, insomma. E niente, ringraziamo tutti i compagni che ci sono stati vicini, solidali alla nostra situazione di processati per essere antisionisti, e invitiamo tutti a dare corpo ancora di più a un movimento di solidarietà alla lotta del popolo palestinese. Grazie, grazie e buona giornata.
Grazie.
الذين ذاقوا المرارة لا تهابوا النار ولا تخشوا الجدار بل ثوروا كاتش جبارا وكونوا أنتم الشرارة أحييكم بحرارة إنكم أبطال
Buongiorno Palestina, su Radio Wombat iniziamo con l'intervista di Benedetta Caldarulo a David Asael, filosofo e presidente dell'associazione Leik Leka.
Buongiorno David Asael.
Buongiorno.
Abbiamo chiesto a Davide Asael, filosofo, studioso di ebraismo, di aiutarci un po' ad orientarci in questo universo abbastanza misterioso per la maggioranza di tutti coloro che hanno imparato a conoscere questo gruppo di Haredim attraverso le serie televisive, in particolare attraverso questa serie di cui parliamo oggi, Shtisel. Allora, è un universo misterioso dove noi cogliamo alcune cose. Sono degli ebrei ultraortodossi. Chi sono e come possiamo situarli storicamente?
Beh, allora, anzitutto credo che bisognerebbe partire da una considerazione. Questa galassia, diciamo così, ultraortodossa, che dall'esterno appare come un monolite compatto, in realtà si articola in diverse correnti, spesso anche in contrapposizione fra loro. Per orientarsi in questa articolazione, io credo che si debba partire dai tre moniti, così li potremmo definire, che i rabbini estraggono dalla tradizione midrashica, cioè da tutta la tradizione del commento ebraico. Quali sono questi tre moniti? Non anticipare la fine, non salire sul muro, non ribellarsi alle nazioni del mondo. A partire dall'interpretazione che si dà di questi tre postulati, così potremmo anche chiamarli, si differenziano poi i gruppi all'interno di questa che abbiamo definito galassia ultraortodossa.
Quindi allora tutti gli ultraortodossi hanno in comune il rispetto di questi, il rispetto, la risposta a questi tre moniti. Ma questi tre moniti che cosa vogliono dire poi nello specifico? Perché prefigurano così un non riconoscimento dello Stato di Israele e quindi pongono gli ultraortodossi anche in una posizione politica particolare rispetto alla vita di Israele.
Ecco, sì, direi che l'interpretazione, come dicevamo, di questi tre moniti differenzia i gruppi fra loro e anche il loro atteggiamento nei confronti dello Stato di Israele moderno, che è stato fondato, come si sa, nel 1948. Che cosa vogliono dire in sintesi? Vogliono dire che l'era messianica non va anticipata attraverso delle azioni umane, per cui possiamo intuire che si prefigura una posizione rispetto al movimento sionista che si è sviluppato fra 1800 e 1900 e che appunto ha portato alla fondazione dello Stato nel 1948.
Possiamo dire che gli Haredim letteralmente vuol dire coloro che tremano davanti a Dio, coloro che temono Dio, esatto?
Sì, i cosiddetti timorati di Dio, per usare un'espressione teologica anche di uso corrente nelle tre religioni monoteiste.
E i timorati di Dio, quelli che vediamo agire in queste drammaturgie, insomma in queste storie, loro sono dichiaratamente antisionisti, quindi il loro antisionismo, possiamo dire, poggia su questi tre principi, nel senso che l'aver creato uno Stato ove attendere il Messia non risponde ai moniti di cui parlavamo prima?
Sì, allora anche qui bisogna fare dei distinguo. Sicuramente la grande maggioranza di questi movimenti si dichiarano e definiscono antisionisti. Il motivo è che appunto il sionismo è stato interpretato come un'azione umana e politica che ha anticipato la fine, cioè anticipato l'era messianica che coincide con la ricostituzione di un'autorità politica ebraica in terra di Israele. Allora dicevamo dei distinguo però.
Sì.
Cerchiamo di definire almeno i principali gruppi di questa galassia ultraortodossa. Il primo gruppo è quello dei cosiddetti Hasidim di Satmar. Ricordiamo che il Hasidismo è questo movimento mistico ebraico che si sviluppa fra 1600 e 1700 e si diffonde soprattutto in Europa orientale. Questo gruppo rappresenta i Hasidim, diciamo, ungheresi o rumeni, ha una posizione radicalmente antisionista perché interpreta in termini radicali proprio quei moniti da cui siamo partiti. Non va in nessun modo anticipata la fine attraverso alcuna azione umana. In secondo luogo, sempre all'interno dell'universo hassidico, possiamo distinguere i Hasidim di Gur, questa grande dinastia hassidica polacca. Loro sono sempre antisionisti, il motivo è esattamente quello che abbiamo ricordato sopra, però hanno assunto man mano una posizione pragmatica nei confronti dello Stato di Israele moderno, quindi dello Stato sionista. Loro considerano Israele come una qualunque nazione del mondo, per cui l'ebreo, dalla loro prospettiva, deve agire in Israele come agirebbe altrove, se no sarebbe come ritagliare una specificità di Israele che loro vogliono assolutamente negare. Si traduce in un'azione politica e sociale volta ad acquisire vantaggi per la propria componente, così come si farebbe in tutti gli stati del mondo. Terzo luogo, invece, qui si esce proprio dalla tradizione hassidica e sono i cosiddetti Mitnagdim, questo movimento che si sviluppa nel 1700 proprio in opposizione al hassidismo. Mitnagdim sono letteralmente coloro che si oppongono. e la loro grande autorità spirituale è stato questo grande intellettuale, filosofo che è stato il Gaon di Vilna, e loro non aderiscono a una prospettiva messianica, o perlomeno non l'accentuano nelle dimensioni in cui l'ha accentuato il hassidismo. Perché si oppongono al sionismo? Perché sono anche loro radicalmente antisionisti, perché non accettano la sottomissione dell'autorità della Torah ad un parlamento laico, non accettano la sottomissione della religione alla laicità. Quarto gruppo, credo che sia quello più noto all'immaginario collettivo, perché sono il Chabad, cioè i Lubavitch, forse questo termine alcuni l'hanno già sentito. Loro sono messianici, antisionisti, proprio perché interpreto in maniera letterale, così si potrebbe dire, i moniti da cui siamo partiti. Va detto però che questa radicale opposizione al sionismo è stata mantenuta sul piano teorico, ma man mano negli ultimi decenni loro hanno trovato il modo di costruire una teoria messianica che accettasse una certa collaborazione sociale e politica con lo Stato. Ultimo invece è il cosiddetto sionismo religioso, che si rifà alla grande autorità morale e politica di Rav Avraham HaKohen Kuk, cioè il rabbino capo delle comunità israelite nella Palestina mandataria sotto il mandato britannico, quindi siamo prima della fondazione dello Stato di Israele. Rav Kook interpretava quei moniti in senso progressivo, cioè è vero che il Messia arriva da solo, che l'era messianica arriva da sola, ma si può preparare, diciamo così, il contesto per il suo avvento, per cui azione politica, partecipazione attiva alla politica dello Stato e appoggio al sionismo.
Questa dunque è la galassia ultraortodossa. Possiamo dire che tutte queste diverse diramazioni fanno parte però dell'universo Haredi, cioè degli ultrapraticanti, è giusto?
Sì,
ecco, ecco, quelli in particolare che vediamo muoversi e vivere tra le strade del quartiere di Geula a Gerusalemme, come li possiamo definire? A quale di queste specifiche tendenze appartengono?
Allora, non è chiaro nella serie, non entra la serie in una specificità così capillare da identificare i protagonisti con una di queste correnti. Si potrebbe forse capire qualcosa dall'abbigliamento, ma è veramente molto, molto difficile che tutto ciò sia reso per una serie che comunque è destinata ad un grande pubblico. Ciò però che ci aiuta così anche a comprendere il loro approccio ai temi che abbiamo ricordato è proprio l'abitare nel quartiere che lei citava, Geula, perché il quartiere ultraortodosso per eccellenza a Gerusalemme è Mea Shearim, che è adiacente a Geula ed è il quartiere dove effettivamente non si può entrare in macchina a Shabbat perché ti tirano le pietre dietro, ecco, per intendersi. Geula invece è sempre un quartiere Haredi, è sempre un quartiere ultraortodosso, però un po' meno tradizionalista.
Buongiorno Palestina su Radio Wombat. Passiamo ora all'intervista di Felice Cimatti alla studiosa di ebraismo Martina Loreggiani.
Allora, Martina Loregian, primo elemento, no, di questa ricca introduzione che ci ha fatto Davide Assel con l'intervista di Benedetta Caldarulo, una radicale, più o meno radicale coerenza con i principi della propria religione, indipendentemente da quello che succede intorno. E potrebbe essere questo uno dei primi motivi dell'interesse che suscita anche al di fuori del mondo ebraico questa serie, Loregian?
Sì, direi di sì. Una delle riflessioni che facevo rispetto al successo non solo della serie Stiesel, ma anche, se penso ad esempio a un'altra miniserie che è andata in onda, che è Unorthodox, o ad alcuni film come La Sposa Promessa, che indagano e spesso dall'interno, cioè sono girate da persone che hanno vissuto all'interno di quei mondi e che poi ne sono fuoriusciti. Ecco, dicevo, secondo me uno dei fascini è che in una società fluida come la nostra, o per dirla insomma con le parole di Bauman, una società appunto liquida, dove le identità sono sempre meno definite, dove le persone fanno sempre più fatica a trovare il loro posto nel mondo, a collocarsi in una galassia di principi etici e di opinioni, spesso, e io dico anche fortunatamente, diverse, il fatto di vedere delle persone con un'identità così marcata, così forte, così definita, secondo me suscita nelle persone molto, molto fascino. C'è probabilmente così bisogno in questa società di mantenere ovviamente il dialogo, la dialettica della democrazia, ma forse le persone appunto sono un po' perse e cercano dei punti di riferimento forti, o come diceva lei prima, forse c'è così la nostalgia anche di un mondo che forse era nostro 50, 60, 100 anni fa e che adesso abbiamo in qualche modo perduto. Sì, a me è una cosa ovviamente da ebrea e da ebrea anche riformata che ha colpito è che cosa Stiesel racconta e che cosa non racconta della vita ebraica, nel senso che noi vediamo i personaggi muoversi quasi sempre in un contesto lavorativo o privato. La vita ebraica è scandita da una serie di rituali, ad esempio la preghiera quotidiana 3 volte al giorno, ma noi non vediamo praticamente mai le donne, men che meno ovviamente, ma neanche gli uomini che sono obbligati alla ritualità, svolgere questo tipo di rituali. Li vediamo sempre in contesti appunto molto familiari oppure lavorativi. Non c'è mai una scena ad esempio girata in una sinagoga. Non li vediamo quasi mai fare Shabbat. Ecco, questo è interessante perché secondo me, se all'interno così dei ruoli di genere molto marcati nella vita privata, quindi le donne appunto fanno figli e si occupano della vita domestica, gli uomini studiano, cosa invece che vediamo loro fare molto nelle yeshivot o a casa, studiare le scritture, studiare il Talmud. Nella vita pubblica e quindi nella vita rituale ebraica questi ruoli sono ancora più marcati e le donne all'interno di un contesto haredi sono assolutamente, vorrei dire, marginalizzate se non inesistenti.
Tra l'altro, Loregian, così una curiosità, pura curiosità, perché delle donne devono portare quella parrucca?
Le donne devono portare quella parrucca perché i capelli sono considerati un elemento di seduzione. C'è all'interno del mondo appunto quello che viene così chiamato della galassia ultra ortodossa, anche se appunto anche a me non piace molto questo termine per chiamare questo mondo molto più articolato. C'è l'idea che alcuni elementi femminili siano assolutamente seduttivi nei confronti degli uomini, quindi ad esempio i capelli, la voce, per cui le donne non possono cantare nelle sinagoghe, ma spesso non possono cantare a casa di fronte a uomini che non siano di famiglia, e in alcuni gruppi, come ad esempio i Satmar, le donne evitano di cantare anche di fronte ai parenti stretti. Da qui anche l'abbigliamento, la modestia, la tsniut che queste donne devono rispettare, perché ecco, qualsiasi cosa che ha a che fare con il corpo e con l'espressione corporea della donna costituisce un elemento di seduzione nei confronti dell'uomo, e quindi può indurre l'uomo a trasgredire, a distrarsi, a perdere concentrazione nello studio o nella preghiera. Chiaramente la cosa interessante è che, come spesso succede in alcune in molte religioni, quando così queste religioni diventano appunto estreme, è che di fronte all'elemento, intanto c'è questa rappresentazione così del femminile come sempre per forza seduttivo, e del maschile incapace di resistere autonomamente alla tentazione, e quindi quello che succede però appunto non viene mai chiesto all'uomo di contenere eventualmente il proprio desiderio, ma alle donne di nascondersi e di evitare di provocare,
di suscitare il
maschile.
خلف الليل المعشوش بفوق جدارات الغمام أمر عبر الحلم أمر عبر الحلم خلف الليل المعشوش بفوق جدارات الغمام ولملم زغب اليمام ولملم زغب اليمام ولملم زغب اليمام ولملم زغب اليمام من ومضات الريح على أشرعة البرق من ومضات الريح على أشرعة
Buongiorno Palestina, su Radio Wombat abbiamo di nuovo Benedetta Caldarulo che intervista e conclude con il filosofo David Asael.
Questi personaggi e in generale questi ebrei di Geula e come altri, in che modo partecipano alla vita delle istituzioni? La storia ce li mostra sempre nel privato, no? Noi siamo immersi nelle loro vicende private, però non li vediamo mai agire all'esterno, non li vediamo mai contrapporsi ad altre o incontrarsi, relazionarsi ad altre realtà della città. Ma loro come sono rappresentati all'interno dello Stato di Israele?
Beh, i movimenti che abbiamo definito di sionismo religioso e anche quelli che invece sono antisionisti ma hanno sviluppato una posizione più pragmatica, molto semplicemente hanno rappresentanze politiche in partiti politici che tra l'altro, anche non avendo i numeri enormi ma per il sistema proporzionale che vige in Israele, hanno grande influenza nella composizione dei governi. Lo vediamo proprio anche in questi giorni dove in Israele si è alle prese di nuovo col tentativo di formare un governo, e la componente religiosa conta tantissimo, per cui si sta creando anche una grande polemica all'interno di Israele fra questi gruppi, la loro azione politica e la componente laica, per non dire laicissima, diciamo, di Tel Aviv, ecco, per ragionare così con immagini e con paradigmi, Israele come se esistessero delle città-stato, perché naturalmente la componente laica dice qui stiamo diventando l'Arabia Saudita, per riferire così il giudizio della strada, ecco. cioè Israele sta diventando uno stato religioso. Io non credo che sia effettivamente così, però capisco l'insofferenza di certe componenti. Loro sono rappresentati politicamente e vivono nelle proprie yeshivot, cioè le scuole rabbiniche, ognuno ha la propria, e studiano tutto il giorno. Sono anche esentati dal servizio militare, che come sappiamo bene in Israele è molto impegnativo, e sono sovvenzionati dallo Stato per studiare.
E dalle mogli.
E dalle mogli, sì. Però loro ricevono dei sussidi statali,
sì, certo,
per mantenere le yeshivot, per mantenere le proprie scuole. Ecco, quando si diceva tentare di far pesare i propri numeri per avvantaggiarsi, insomma, per ricavarne qualche vantaggio sociale e politico.
Invece la domanda che viene più frequentemente posta, anche leggendo sui social, si sono creati molti gruppi di ascolto e gruppi di scambio intorno a queste storie, e credo che tutti quanti si domandino qual è la posizione di questi ebrei rispetto al conflitto israelo-palestinese, cioè rispetto ai palestinesi che non si vedono mai. Ma ci domandiamo in che posizione loro si pongono.
Ecco, sì, effettivamente questo è un elemento che manca nella serie, non se ne fa riferimento. Dobbiamo sempre partire dall'approccio al sionismo, in estrema sintesi, tra questi gruppi religiosi che si impegnano nell'azione politica israeliana direttamente con partiti politici oppure esercitando una qualche influenza attraverso questo atteggiamento pragmatico di cui abbiamo parlato. Questi hanno una posizione avversa ai palestinesi, alla politica dei due stati, pensano che la dimensione di Israele deve essere quella della grande Israele che va dal Mediterraneo al Giordano, di cui loro sostengono si parli nel testo biblico. Naturalmente sono interpretazioni del testo biblico, però questa è la loro posizione. Invece, questo credo sia anche abbastanza interessante, perché è una conclusione un po' paradossale, i Hasidim di Satmar, il primo gruppo che abbiamo ricordato, sì, quello forse più radicalmente antisionista, loro invece sostengono la causa palestinese, perché sostengono che i sionisti siano coloro che hanno rubato le terre ai loro legittimi proprietari, che erano le popolazioni che li abitavano. Per cui hanno appoggiato più e più volte la causa palestinese attraverso manifestazioni, e quando stava morendo Arafat, il grande leader palestinese, loro sono stati protagonisti di una veglia funebre a Parigi proprio in onore del trapasso di Arafat. Qual è la conclusione paradossale, e termino, è che noi riconosciamo un appoggio simile alla causa palestinese nei partiti più laici e a sinistra dell'arco parlamentare israeliano. Quindi l'estrema destra si ricongiunge all'estrema sinistra, quindi, per usare, diciamo, delle categorie comprensibili a tutti.
Sì, Davide, ultima cosa vorrei chiederle, e cioè qual è la sua idea da fruitore un po' speciale, perché lei conosce bene il mondo ebraico, però vedendo il film da qua giù, qual è la sua idea, l'idea che lei si è fatto di questa serie?
Beh, penso che sia una grande operazione cinematografica, e qui attingerei un po', se mi consente, dal vocabolario della geopolitica. È una grande operazione di soft power, il cosiddetto potere dolce. Perché? Perché ha avvicinato effettivamente un ambiente estremamente distante dalla sensibilità europea ed occidentale, lo ha avvicinato però all'immaginario dei giovani e delle giovani, e non solo, che abitano a queste latitudini. Per cui un modo per presentare la realtà israeliana e renderla familiare, io credo.
Bene, Davide Assella, ringraziamo. È tutto molto complesso, ma insomma cerchiamo di orientarci con le sue parole. La ringraziamo moltissimo.
Grazie, grazie a voi.
A risentirci.
Chiudiamo il concerto con un brano di musica ebraica, un brano di musica klezmer. Perché? Perché nella musica ebraica gli strumenti principali sono il violino e il clarinetto, quindi per forza dovevamo concludere con un brano simile. Due parole sulla musica klezmer. La musica klezmer è appunto è la musica degli ebrei dell'est europeo, è la musica tradizionale. Ed è qualche cosa che si tramanda così, di padre in figlio. Non esiste un modo, un metodo per suonare questo genere musicale. Diciamo soltanto una cosa, che io amo chiamarla la musica degli estremi. Nel pianissimo, un pianissimo nella musica klezmer è un sussurro appena udibile, mentre invece un fortissimo è un urlo lancinante. E per questo il clarinetto è uno strumento che va molto bene per questo genere musicale. Il brano che eseguiremo si intitola Abdala Bliss Post. Abdala significa separazione tra il sacro e il profano. Sentirete infatti questo brano che attacca appunto il stile sacro, e poi nell'ultima parte invece sentirete questo pezzo incredibile che vuole manifestare una sorta di festa ebraica con un finale sempre scintillante.
Thank you.
Per la consueta rassegna musicale, nel corso della trasmissione avete ascoltato Amal Mourcous in Rebel as Che Guevara, Nasser Shamma e i costruttori di pace in City of Daffodilis, un concerto tenuto nella città di Erbil, The Dream di Rimbanna e per finire musica tradizionale ebraica, klezmer, con il trio Carbonar, Braconi, Papandrea. Il concerto si è tenuto a Sansepolcro nel 2013. E con questo vi salutiamo e vi diamo appuntamento al 3 di novembre, sempre su Radio Wombat e sempre il mercoledì alle 17:30. Inshallah!
صفقة جو صفقة جو صفقة جو جو جو